Torna Radiazione in festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
Ah, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna a levar del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore?
No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi.
Non fare lo stronzo, vieni a Radiazione in festa. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Faccia di Libro di Radiazione.
C'était un été à Saint-Joe. Soleil, nature, tout était beau. Et moi, je me la jouais macho. Cash, frère, je rappelle, on a des chics libyens. Je fais que mes lectiques, y'a qu'un bébé, on dit t'es, et d'Alia. على باليش وش كان صاري حكايتي يوم ولا يامات لما راشيطا نعلمو لي في صغري ما عرفت لا صح ولا كدوبات وقتاش فرج ربي ونحي الشك اللي بيا شفتك ملكتي يا قلبي وديته بعيد عليا Je ne savais pas ce qui se passait. Depuis que je suis né, on me répétait. La femme, c'est le diable et le péché. Est-ce des mensonges ou la vérité? Oktash, farrej rabbi, ou nahi chik libya. Chfik mlekti, ya qalbi, ou tite, aid aliya.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, siete su radiazione.info, oggi è lunedì 5 giugno e siete in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte.
Sorpresa, sorpresona!
Dopo pochi giorni dall'ultima trasmissione, come vi avevamo accennato, d'ora in poi andremo in diretta su Radiazione tutti i lunedì dalle 7 alle 9, quindi oggi primo esperimento lunedì per allegrare l'inizio settimana.
Assolutamente, così bello. Potete raccontarci com'è andata la vostra settimana, il vostro weekend di lotta.
Esatto. Quindi però la Marilli dovrà cambiare la modalità di saluto perché non è buona settimana di lotta.
Buona settimana di lotta,
molto più ampia e lunga.
Rilanciamo.
esatto.
Quindi, un weekend lungo di lotta.
Ecco. Weekend lungo dal martedì alla domenica.
Buon after.
Time verticale.
mi sembra adeguato.
Il microfono mi fa dei rumori strani, ma
è la mia voce o qualche altro rumore?
No, se non lo smuovi troppo ci siamo.
Rumoreggia! La Laura rumoreggia!
Siamo tornati in tre e la situazione si fa tragica.
Infatti il computer ha già deciso di non funzionare.
Se succede qualcosa non è colpa nostra, ma il computer è sionista, ci odia.
E non regge alla nostra possenza, direi così. Esatto.
Comunque, nella puntata di oggi direi che faremo un po' un breve approfondimento sulla situazione in Ucraina, visto che per il momento, sottolineo per il momento, non riusciamo ancora a collegarci con Larissa, che è insomma giustamente tornata a casa per dare un supporto insomma anche a tutto ciò che sta succedendo lì, insomma anche chi ha bisogno, quindi troveremo sicuramente a breve un modo di ricontattarla, quindi avremo a quel punto speriamo veramente un collegamento dalle repubbliche popolari, quindi insomma visto che è un po' che non aggiorniamo sulla situazione leggeremo appunto qualche articolo sulla situazione in Ucraina. Dopodiché daremo invece un po' di informazioni sulla situazione internazionale, che si muove sempre, anche se l'ultima trasmissione l'abbiamo fatta pochi giorni fa. Ci sono un mucchio di novità.
È un periodo in cui le contraddizioni galoppano.
Ma molto velocemente, anche molto velocemente. Quindi, insomma, è
diciamo
fondamentale.
Che potremmo farlo tutti i giorni, Tamburi Rossi. Situazione internazionale. Vabbè.
Esatto. E dopodiché invece riusciremo a fare anche un'intervista con dei compagni insomma che abbiamo già intervistato tempo fa del collettivo App di Trieste, i quali avevano organizzato insieme al BDS di Trieste un'iniziativa appunto in solidarietà alla Palestina all'interno della campagna insomma contro il Technion, di boicottaggio appunto dei legami con il Technion, e che insomma dopo quell'iniziativa purtroppo non è passata inosservata soprattutto agli occhi del rettore, e insomma hanno avuto appunto delle conseguenze repressive non da parte dello Stato e della polizia, ma proprio da parte del rettore, con un richiamo disciplinare insomma in merito all'iniziativa che loro avevano dovuto fare. Ma insomma approfondiremo un po' meglio la situazione quando ci avvicineremo appunto al collegamento.
Diciamo che chi è antisionista non rimarrà impunito in questo caso, no? Rispetto all'attenzione che ci danno sempre i rettori, ma non solo, insomma la comunità sionista è sempre molto solerte nel segnalare, smuovere Marie Monti per far sì che le iniziative vengano osteggiate.
E quindi, e peggio ancora se non riescono a osteggiarle, ma l'iniziativa si fa comunque, e addirittura insomma in questo provvedimento disciplinare viene citato il fatto che il rettore si è dovuto scusare con lo Stato di Israele per questa iniziativa, cosa veramente agghiacciante, nel senso purtroppo sappiamo che funziona così, ma è comunque agghiacciante che un ente che dovrebbe essere insomma indipendente come l'università invece si sia sentito in dovere di scusarsi con lo Stato di Israele per il fatto che questi ragazzi si erano permessi di fare un'iniziativa insomma in cui parlavano della lotta del popolo palestinese e di tutto lo schifo che l'occupante sionista sta portando avanti. Quindi insomma sarà anche in questo un argomento insomma molto interessante, soprattutto appunto anche magari dando un occhio al provvedimento disciplinare che è arrivato contro questi ragazzi, che dice delle cose assurde, nonché anche abbastanza, come si può dire, insomma non sono molto chiari nel perché attaccano, perché ovviamente Perché è un po' difficile anche
bevono.
Da dichiarare,
da gestire.
Esatto, quindi insomma questi un po' i contenuti della puntata di oggi. Direi che possiamo lanciare la nostra splendida sigla.
Assolutamente, così i nostri ascoltatori si sentono a casa, nonostante il giorno li sconfonda un po', e poi possiamo entrare nel merito.
Perfetto, quindi rimanete con noi, a tra poco.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano. Porca puttana, la mia vita è un
palo. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Negli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia, difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile, con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia, stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio. Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 19.15 ed entriamo finalmente nel vivo della trasmissione. Come anticipato poco fa da Silvia, cominciamo parlando di Ucraina e, ricollegandoci alla puntata scorsa, parliamo anche di 2 giugno perché, come sapete, in Italia è la festa delle forze dell'ordine, o meglio della Repubblica, ma è un po' la stessa cosa.
È sempre
cosa.
Una buona occasione, esatto. Sempre una buona occasione per una sleccata di culo all'esercito italiano.
Ecco, ma mentre in Italia appunto si celebrava questa pacchianata del 2 giugno, nel frattempo in Ucraina appunto si celebra tutt'altro anniversario, celebra per modo di dire. L'articolo che andiamo a leggere è appunto del 2 giugno, tratto da Contropiano, e si intitola «Il 2 giugno a Roma si celebra la Repubblica, ma a Lugansk si ricorda l'orrore». Alla parata del 2 giugno a Roma sfilano le truppe italiane che fanno parte della NATO. Dopo anni di espansione ad est, in cui la NATO ha inglobato diversi stati ex socialisti, ora è il turno dell'Ucraina che vorrebbe entrare nell'alleanza. Ma l'Ucraina non è un paese normale. Se per le forze armate italiane il 2 giugno è il giorno della parata in cui rendono omaggio alla Repubblica, per le truppe ucraine il 2 giugno è il giorno della vergogna, l'anniversario di un crimine indelebile. L'Ucraina ha cessato di esistere come Stato all'interno dei suoi confini il 2 giugno del 2014, esattamente nel momento in cui apparvero nei cieli di Lugansk gli aerei da guerra di Kiev, giunti per bombardare il centro cittadino. La criminale pioggia di fuoco investì il palazzo dell'amministrazione locale, nonché i giardini e la piazza adiacente, dedicata agli eroi della Seconda Guerra Mondiale. Tra le numerose persone che frequentavano la zona c'erano anche molti bambini con le loro famiglie. Questi si recavano nel piccolo parco giochi di presente. Quel giorno non fece eccezione, tutto era tranquillo come al solito, finché un aereo sganciò una bomba che piombò a poche centinaia di metri dai bambini che giocavano e per puro caso non morirono. Sfortunatamente non tutti furono così fortunati, 8 persone furono uccise, 5 donne e 3 uomini, molti altri rimasero feriti. Numerose telecamere e centinaia di testimoni oculari possono provare la natura dell'attacco, ma i media ucraini parlarono di un condizionatore esploso, una sporca menzogna che ricorda tanto la famosa caldaia scoppiata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano. Tuttavia, da parte dell'opinione pubblica ucraina, quella verità venne creduta e accettata, poi obbedendo ciecamente lasciò massacrare il popolo del Donbass. Le forze aeree ucraine continuarono con i bombardamenti sulle città del Donbass. Ora i bambini, che dovrebbero inseguire gli aeroplani con un sorriso, quando li vedono sanno che devono correre verso i rifugi.
Ecco, questo sicuramente andava ricordato e ha molta più valenza di essere ricordato che non quella paccottaglia di cerimonie che sono state fatte il 2 giugno in giro per l'Italia per appunto trasformare una festa che sarebbe appunto la festa del passaggio dalla monarchia alla Repubblica avvenuta alla fine della Seconda Guerra Mondiale dopo che la Resistenza aveva liberato l'Italia appunto dall'occupazione nazista e col fatto che la monarchia, il re era stato sostenitore del fascismo, quindi insomma aveva una valenza di un certo genere, invece adesso è stata trasformata appunto in un'occasione per far vedere le forze armate in abiti da cerimonia con concertini appunto della banda o quant'altro, magari mischiandola con qualche intervento di qualche partigiano oppure con visite anche poco gradite come quella che c'è stata qua a Padova di Minniti che insomma
gradite dai su insomma al ministro degli interni
esatto che dopo
venuto a sostenere Giordani tra l'altro quindi giusto se senza state dubbio. Pensando di andare a votare il consiglio è non andare a votare, ma se proprio dovete sappiate insomma che Minniti è venuto qui a sostenere suo amico Giordani che non è di una lista civica a caso, ma è il candidato del PD.
Assolutamente.
Pesantemente guidato e sostenuto, guidato principalmente dal PD, giusto? No, così se uno aveva ancora dei dubbi ora di questo weekend.
No, infatti.
Dopodiché
cioè
le alternative sono Casa Pound, Bitonci, insomma. Quindi io
o Lorenzoni.
Il consiglio di non votare rimane il consiglio più valido.
Assolutamente, anche perché invece queste appunto mix elettorali non fanno che esprimere poi le stesse, tutti gli stessi contenuti. Se tu guardi le parole d'ordine delle campagne elettorali, non fanno che parlare di sicurezza, e quindi anche nel tema del 2 giugno in realtà ci sta, ritorna, no? Questo discorso della sicurezza che poi viene ad essere appunto celebrazione possesso della violenza da parte dello Stato e basta, e quindi rimarcando, anche legittimando quelle che sono le imprese militari all'interno delle vari fronti di guerra da parte anche dell'imperialismo italiano sul fronte esterno, e anche sul fronte interno invece questo continuo agire di vite contro di repressione per qualsiasi forma ormai di vivere anche più quotidiano, nel senso che ormai cioè è diventato criminale qualsiasi aspetto della vita, cioè, no? Siamo ormai al di là di ogni remora, nel senso che ogni cosa viene regolarizzata, deve essere controllata. Sugli autobus salgono i security armati per controllare un biglietto,
sì,
da 1,30 euro.
Esatto,
cioè,
ricordiamoci che non pagare 1,30 euro è un grave crimine contro l'umanità, mentre tirare le bombe sulla gente no.
Assolutamente, no. Infatti, cioè, per dire questo, e questo viene, no, giustificato come la necessità del controllo, la necessità della sicurezza. Ed è questo è argomento di campagna elettorale poi di tutti, perché se tu guardi da Lorenzoni a Giordani a Bitonci, il nostro Maximus, come cita qualche account Facebook o stronzate del genere, sempre là si va a parare di fatto, anche chi fa finta di essere il più, no, aperto, democratico, interculturale, eccetera eccetera,
poi
in realtà
vedremo.
Poi
se
sempre
salirà
pane
il potere,
sicurezza,
e poi vedremo esatto cosa darà comunque.
Ecco, e quindi no, questo qua cioè, fa riflettere anche rispetto a quello che è successo qualche giorno fa a Torino, no? Ad esempio il discorso che è successo alla partita di calcio in piazza.
Un petardo è riuscito a seminare il panico.
È stato scambiato per un attacco terroristico, per cui 1500 feriti, cioè è una roba, cioè, per carità, non gravi, però insomma 1500 feriti.
Aspetta, perché abbiamo appena parlato per un'ora di sicurezza, no? Quindi tutti vogliono la sicurezza. Qual è la sicurezza? Però appunto pagare 1,30 euro di biglietto che non si ha mai, ma non è essere in grado di gestire la possibilità che in una piazza gremita di persone che guardano una partita da un maxi schermo qualcosa possa succedere, che sia, come si diceva prima, un cavo che prende fuoco, una qualunque cosa, e che ci sia la possibilità di farlo in sicurezza, per cui di avere delle vie di fuga, di avere delle persone che sanno gestire delle eventuali vie di fuga. Quindi la sicurezza di cui si blatera è semplicemente togliere i barboni dalle strade perché fa brutto, eliminare chi occupa una casa perché ne ha bisogno, sempre perché fa brutto, ma poi nel momento in cui la sicurezza effettivamente serve, perché quando c'è un'adunanza di migliaia di persone, come minimo delle norme di sicurezza vanno seguite, ecco, se tutta quella gente scappando da un allarme bomba, secondo loro, si è fatto un male cane, è anche dovuto a questa cosa. Quindi la vera sicurezza, quella per la gente che dovrebbe eventualmente esserci, non esiste.
Assolutamente, ma e anche questo va comunque, facendo anche un ragionamento più generale, anche questi feriti vanno addebitati sul conto degli imperialisti italiani, come quelli della NATO, perché questo clima di terrore, che anche in questo caso si è espresso effettivamente, non è che il prodotto della guerra che viene provocata, viene portata avanti nei fronti di guerra, e che ritorna a casa, come è successo anche lo stesso giorno, tra l'altro, proprio al ponte di Londra, dove c'è stato un attacco appunto con macchina e coltelli. Questo è la guerra. Questa è la guerra sul fronte interno, che si trasforma in appunto tre che agiscono, come quello che è stato a Londra, ma anche nel clima di continuo terrore e paura per qualsiasi cosa viene fatta, che poi alla fine produce anche i suoi feriti, perché vediamo che nella pazzia collettiva ovviamente legittima anche, perché insomma uno non sa che cazzo sta succedendo, certo. Ci sono fatti male. Quindi anche questi feriti vanno comunque sul conto della borghesia imperialista, che continua a portare la guerra, perché se non ci fosse la guerra chiaramente non tornerebbe a casa
e nessuno dovrebbe avere paura
e avremmo in una condizione decisamente differente. Comunque, detto questo, che insomma sembrava anche giusto un po' attualizzare rispetto ai fatti di questi giorni, perché l'argomento poi alla fine vedi che gira torna sempre sono sempre lì, torniamo. Andiamo a leggere un articolo che si intitola "La via neonazista all'integrazione dell'Ucraina nell'UE". E qua ritorniamo appunto probabilmente sul concetto di neonazismo, visto che parlavamo prima anche, tra l'altro, di sindaci, candidati sindaci di Casa Pound.
Che belli.
Vediamo un po' l'articolo. Allora, sembra che uno degli slogan di Maidan, quello sulla autodeterminazione del popolo, abbia insegnato a risolvere per vie di fatto le lungaggini dovute alle dispute amministrative nell'Ucraina golpista. Gruppi di attivisti neonazisti sono entrati martedì scorso, questo articolo è del 1° di giugno, quindi proprio pochi giorni fa, sono entrati, diciamo, martedì scorso nella sede del consiglio regionale di Lavov e, alla maniera squadrista, hanno impedito ai consiglieri di uscire, esprimendo così il loro malcontento per il fatto che è tardi a essere adottata l'annunciata legge presidenziale sull'amnistia ai battaglioni neonazisti. Intanto, mentre secondo Interfax le forze ucraine dovrebbero impegnarsi a rispettare per oggi il regime di silenzio, cioè cessate il fuoco, a Chaste, una ventina di chilometri a nord di Lugansk, nell'area controllata da Kiev, sono giunti un centinaio di uomini di Pravi Sektor. Il comando delle forze ucraine notava nei giorni scorsi, Novorosinform sta infatti continuando a concentrare le parti dei battaglioni neonazisti a ridosso della linea del fronte per terrorizzare la popolazione locale. Secondo quanto riferito dal portavoce delle milizie della LNR, Andrei Marocco, scusate, quello che cita sempre la rissa, i nazionalisti hanno iniziato a occupare abitazioni civili, esibendo stendardi nazisti. Ma ancora ieri, l'altro, mentre il ministro della difesa ucraino, Stefan Paltorak, firmava il decreto sul richiamo alle armi degli ufficiali della riserva da spedire nel Donbass, si registravano numerose violazioni al cessate il fuoco da parte ucraina nelle aree di Sokolniki, Frunze e Novokivka. E i tiri dell'artiglieria ucraina continuavano anche sui centri della DNR lungo le direttrici di Donetsk, Gorlovka, Mariupol. Nella tarda serata di martedì erano finiti sotto il fuoco ucraino il posto di blocco di Yasinovtakaya, qua ragazzi scusate, ma
ci manca la Larissa
veramente, dovrà farci un corso accelerato, Dokuchavsk, Debaltveso, Kalinovo e altri villaggi a ridosso del fronte. Il portavoce della milizia della DNR, Edward Basurin, nel riferire dei colpi portati dalle forze ucraine su obiettivi civili, ne ha denunciato la parziale rilevazione da parte degli osservatori OSCE, ovviamente sempre parziale perché quelli non vedono mai niente. D'altronde, proprio il rappresentante speciale delle OSCE per l'Ucraina, Martin Saidik, nell'ambito della riunione del gruppo di contatto a Minsk lo scorso 24 maggio, aveva riferito come, secondo l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, il numero di civili uccisi nel Donbass sia cresciuto del 120% nell'ultimo anno, cioè addirittura l'OSCE lo dice, quindi rendiamoci conto. E ciò sia dovuto principalmente al largo impiego degli artiglieria pesante e al rallentamento delle operazioni di sminamento. Sadik aveva anche specificato che l'85% delle violazioni al cessate il fuoco è stato registrato nei punti caldi di Avdiivka, Yasinovtavka e Mariupol. E oggi, nella giornata internazionale in difesa dei bambini, numerosi centri del Donbass si ricordano che le oltre 100 giovanissime vittime di 3 anni di bombardamenti ucraini su scuole, ospedali, campi da gioco, parchi nelle città della Repubblica Popolare, come ricordavamo anche prima nell'articolo precedente. A Donetsk, secondo quanto riferiscono le Izveita, alle migliaia di persone che parteciperanno all'azione Angeli, è previsto che si uniscano anche attivisti russi rappresentanti da Grecia, Italia, Francia, Germania, Finlandia e Serbia. Manifestazioni sono previste anche a Kramatorsk, a Mariupol, controllate dalle truppe di Kiev. Ad Armanforte, ai reparti ucraini, le agenzie del Donbass riferiscono sempre più spesso della presenza di cecchini, uomini e donne, provenienti da vari paesi dell'Europa continentale e della Scandinavia, dal passato apertamente neonazista e affiliazioni al Ku Klux Klan, tanto per essere precisi. Esaltati da pubblicazioni come la norvegese,
qua è ancora più norvegese,
è ancora più dura, Net Hivte Raseriet, si riferisce di mercenari georgiani come quelli scoperti in questi giorni nella ricognizione della LNR nell'area di Valuyuskoe, nella provincia di Statanista Luganskia, e di cui ha dato notizia Andrei Marocco,
sempre lui,
parlando anche di nuovi reparti di istruttori americani e inglesi che, a quanto risulta dalle loro stesse testimonianze, non si limitano a istruire le truppe ucraine. Anche se, a quanto pare, le loro azioni non risulterebbero così efficaci se solo all'inizio di questo mese e in 2 sole operazioni, secondo lo scrittore Prilepin, ora impiegato in prima linea a fianco delle milizie popolari, l'esercito ucraino avrebbe perso più di 100 di militari.
Solo a Gorlovka, in un solo giorno, sono rimasti uccisi o feriti poco meno di 60 militari ucraini e altri 21 del battaglione Azov nell'area di Shirkoe. Ma, secondo le notizie ufficiali diramate da Kiev, solo alcuni militari ucraini sarebbero morti nell'intero mese di maggio. Prilepin nota come la maggioranza delle vittime siano giovani di leva inesperti che non sanno perché vengano mandati allo sbaraglio al fronte, mentre rimangono ben riparati gli uomini dei reparti neonazisti, e non avevamo grossi dubbi in merito. Un cui degno esponente, l'ex comandante del battaglione neonazista Azov e ora deputato della Rada Igor Mosichuk, lo scorso 23 maggio ha dichiarato che l'assassinio dei comandanti delle milizie popolari Arsen Pavlov, Motorola, e Mikhail Tolsik, Givi, è stato il colpo di risposta ucraino alla morte di Petliura, Bandera, Dudaev, Livinenko e Voronenkov, della cui eliminazione Mosikuch ha incolpato Mosca. La dichiarazione è stata rilasciata in coincidenza con l'anniversario dell'eliminazione a Rotterdam, il 23 maggio del 1938, del presidente dell'OUN, Evgeny Konovalets, da parte dell'NKVD. Gli ucraini hanno iniziato il conto dei colpi di risposta, ha scritto Mosikuch. Motorola, Givi, non ci si deve fermare, l'elenco dei nemici liquidati deve superare quello degli eroi caduti. Quindi siamo a questo livello, stanno uccidendo i compagni che stanno combattendo adesso per fermare l'avanzata del fascismo in Ucraina per ripagare i morti dell'epoca, no, giusto per chiarire un attimo se era sfuggito. E per rendere multilaterale la propria vicenda parlamentare, Mosikuch ha voluto sproloquiare anche sulla questione della politica linguistica golpista, rifacendosi al modello originale hitleriano. Non si possono eliminare completamente le trasmissioni televisive in lingua russa, ha detto, perché ciò impedirebbe di conquistare l'anima degli ucraini del Donbass. Ci si può limitare a vietare la lingua russa a Kiev, Lvov, Vasilkov, Kharkov. Questo perché quando Hitler occupava l'Ucraina non si rivolgeva a noi in tedesco, bensì in ucraino e in russo, ha sentenziato l'epigono. Quindi siamo a questo livello, si sta citando Hitler e si sta cercando di portare avanti la politica di Hitler. E su questa scia Kiev pretende ora che i cittadini ucraini forniscano informazioni sui propri parenti residenti in Russia. Continuiamo con il modello hitleriano. L'iniziativa sarebbe dovuta al segretario del Consiglio di Sicurezza Alexander Turchinov, anche se formalmente il programma di dichiarazione sul numero di parenti, grado di parentela e residenza dovrà essere ufficializzato dal solito Vladimir Vjatrovic dell'Istituto per la Memoria Nazionale, che ha anche dichiarato che i cittadini ucraini dovranno cessare ogni contatto coi parenti residenti in Russia. Poi, per seguire più scrupolosamente l'esperienza nazista, l'amministrazione golpista della regione di Lugansk, controllata da Kiev, ha interrotto completamente dallo scorso 24 maggio la distribuzione dell'acqua potabile nella Repubblica Popolare di Lugansk, con il rischio concreto all'inizio della stagione estiva di una catastrofe umanitaria. È nei confronti di questa Ucraina che ora il Senato olandese ha votato a maggioranza, 50 voti su 75, la ratifica dell'accordo di associazione tra UE e Kiev. Un'Ucraina che, come rileva l'ex primo ministro Nikolai Azarov, nei 3 anni di presidenza di Petro Poroshenko ha fatto registrare alcuni record autenticamente europeisti, quali un PIL passato da 183 a 93 miliardi di dollari, un debito estero passato da, appunto, da 300 a 1.233 miliardi di grivne, una percentuale di popolazione in miseria passata dal 12 al 60%, tariffe elettriche, idriche, del gas municipali, secondo le imposizioni del Fondo Monetario Internazionale, cresciute rispettivamente del 300, 360, 700 e 350%. Al momento l'Olanda è l'unico paese dell'Unione Europea a non aver ratificato l'accordo. In effetti, come ricorda la TASS, nel 2015 questo era stato ratificato, ma nel referendum tenuto nell'aprile 2016 il 61% degli olandesi si era espresso contro. Nonostante ciò, il governo aveva immediatamente dato avvio ad una serie di dichiarazioni e di passi che avevano condotto lo scorso febbraio alla ratifica dell'accordo da parte della Camera Bassa. Ancora un esempio della via europeista alla sovranità popolare e all'integrazione delle forze democratiche maidaniste della compagine UE. Ecco, questo, insomma, non avevamo dei dubbi, insomma, Larissa ci ha sempre tenuto un po' aggiornati sulla situazione, abbiamo letto un po' di articoli, ma insomma appare chiaro qual è la linea che si sta cercando di portare avanti, appunto, in Ucraina.
Sì, anche perché, come sapevamo già, insomma, la linea che poi il governo ucraino applicava al suo interno era quella della privatizzazione selvaggia e della di fatto vendita al mercato cioè al mercato estero, insomma, di qualsiasi cosa in termini di risorse dell'Ucraina, quindi ovviamente una ricaduta sulla sua popolazione pesantissima, come questi dati ci sono, confermano, insomma.
Assolutamente. Direi che adesso facciamo un attimo di pausa musicale e poi torniamo con le prossime notizie.
Bentornati in ascolto, scusate, non capisco i segnali che sì, mi fa la tecnica.
Provo a fare la persona seria, ma mi riesce,
cioè,
molto,
non,
molto
non potresti
male.
Fare la vigile, no, ma immagino che non piangerai, no, per questo.
Fortunatamente no.
Comunque, dicevamo, bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 19.41 e mentre, come leggevamo nelle repubbliche del Donbass, la situazione è tutt'altro che pacificata, vediamo che anche in Moldavia si sta creando un forte clima di tensione diplomatica, in particolare con il governo russo. In merito a questo leggiamo un articolo del 3 giugno di Fabrizio Poggi, nuovi giochi USA-UE intorno alla Moldavia. Sta continuando da una settimana la mezza crisi diplomatica tra Russia e Moldavia. Lunedì scorso il governo di Kishinev ha dichiarato persona non grata 5 funzionari dell'ambasciata russa. Dopodiché, nel giro di 2 giorni, Mosca ha fatto lo stesso con altrettanti diplomatici moldavi. Il primo giugno è stato negato l'ingresso in Moldavia al vice direttore del centro governativo russo di analisi, Gleb Pokatovich, che si stava recando al Tiraspol nell'ambito degli scambi intergovernativi tra Mosca e la regione autonoma della Transnistria. Nelle due capitali si fa notare come questa sia la più acuta crisi nei rapporti russo-moldavi degli ultimi 25 anni. Secondo fonti russe, tuttavia, la situazione non sarebbe che il risultato di un conflitto interno ai vertici moldavi, più specificamente tra presidente e parlamento. Tant'è che ieri la maggioranza parlamentare ha respinto la richiesta avanzata del Partito Socialista all'opposizione, cui appartiene il presidente Igor Dodon, di ascoltare il governo, in particolare il ministro degli esteri e dell'integrazione europea Andrei Galbur e il direttore dei servizi di sicurezza Mikhail Balan, sulle ragioni dell'espulsione dei diplomatici russi. I deputati socialisti avrebbero allora lasciato l'aula parlamentare, ma sembra che sia stato raggiunto il numero di firme sufficienti a promuovere una mozione sulla sfiducia al ministro Galbur, che potrebbe essere esaminata entro 2 settimane. Secondo il deputato socialista Vlad Badriuchka, la vicenda dei diplomatici non costituisce altro che una provocazione della coalizione governativa pro-europeista nei confronti del presidente Igor Dodon, che molto ha fatto negli ultimi tempi per lo sviluppo dei rapporti russo-moldavi. In effetti, la carica presidenziale riveste in Moldavia un carattere essenzialmente rappresentativo e Dodon, eletto lo scorso novembre con una vittoria sulla candidata filo-occidentale Maia Sandu, non ha alcun potere decisionale sulle scelte del governo, che controlla 56 seggi sui 101 del Parlamento. Tuttavia, già i primi passi del neopresidente a inizio anno, il primo viaggio estero lo aveva condotto a Mosca, avevano destato preoccupazione nei vertici NATO e UE, e la vicenda attuale pare doversi inquadrare nei giochi condotti dalle cancellerie occidentali per togliere terreno al presidente. La TASS riporta l'opinione del presidente della Commissione della Duma russa per le questioni della CSI e l'integrazione eurasiatica, Leonid Kalashnikov, che vede nella questione una lotta tra Dodon e il petroliere oligarca, presidente del PD al governo, guarda un po', sempre PD.
Porta sempre male.
Vladimir Plakosniuk. Quest'ultimo, osserva Kalashnikov, proprio di recente è stato in America e se n'è tornato con smanie aggressive. Evidentemente qualcuno lo deve aver nutrito di speranze e promesse e lui, col suo partito, ha intensificato la contrapposizione a Dodon e la sua linea di cooperazione con la Russia. Il vicepresidente della Commissione Esteri del Senato russo, Vladimir Zabarov, mette l'accento sui timori degli avversari di Dodon di vedersi sottrarre la maggioranza parlamentare alle prossime elezioni legislative, fissate per l'autunno. In caso di vittoria del Partito Socialista, nota Zabarov, Dodon diverrebbe ancora un presidente effettivo, forte della maggioranza di governo.
Dodon definendo atto vergognoso l'espulsione dei 5 funzionari russi, ha detto anche che è molto pericolosa la decisione del governo di coinvolgere il paese nei giochi geopolitici di Bruxelles, Washington e NATO in questa regione. Ma va, di solito è sempre portatrice di guerre barbarie, questa, il fatto di coinvolgere i peggiori imperialisti affamellici. Andiamo avanti. Sono convinto, quindi dice sempre Dodon, che essi non comprendano il prezzo che dovrà pagare la Moldavia e in quale intricata e rischiosa situazione possono collocare il nostro paese e il nostro popolo. Si sono decisi a questo grave passo che non rimarrà senza conseguenze negative. A breve Dodon avrebbe comunque intenzione di convocare una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza in cui discutere il passo di Galbur e Balan, senza peraltro nominare, fanno notare sulla Pravda.ru, il primo ministro Pavel Filip, il quale da parte sua, incontrandosi lo scorso febbraio con l'ambasciatore Yankee James Pettit, gli aveva confermato che gli USA rimangono partner strategico della Moldavia e che l'aiuto USA e UE aveva avuto un'influenza decisiva nella stabilizzazione della situazione economico-finanziaria nel 2016, ribadendo che l'atto fondamentale dello scorso anno è stato l'accordo col FEIM, Fondo Monetario Internazionale. Effettivamente nel 2016 Washington e Kishinev avevano sottoscritto due accordi per 100 milioni di dollari, naturalmente per sostenere le, tra virgolette, riforme economiche. L'amministrazione Trump avrebbe ora promesso altri 250 milioni di dollari. La condizione è l'allontanamento del contingente di pace russo dalla Transnistria. A proposito che, insomma, no? Trump sì, non agisce sulla scacchiera internazionale. Agisce come? Ovviamente come sempre al grido "American First". Questo. Comunque, andando avanti con l'articolo, effettivamente nel 2016 appunto, c'era stato quindi già questo accordo economico, ma la Moldavia non è in grado di risolvere i propri principali problemi strategici, a partire dalla questione della Transnistria, senza l'aiuto della Russia, ha dichiarato ieri Dodon, a margine del forum economico di Pietroburgo. E a proposito dell'accordo con l'UE, ha aggiunto che non è il caso di affrettarsi a prendere un treno che sta già perdendo vagoni, il riferimento è evidentemente alla Brexit. Lo scontro Philippe Dodon, scrive, viene scritto sulla Pravda, verte in effetti in gran parte sulla questione europea. Il primo ministro respinge categoricamente la proposta presidenziale di denunciare l'accordo di associazione all'UE. Philippe considera gli USA partner strategico per la Moldavia, mentre Dodon vede nella Russia il partner prioritario. A giugno 2016, qua vediamo appunto come le contraddizioni interimperialiste, no, tra Stati Uniti e Russia, e poi sì, anche in questo caso come in Ucraina e Donbass, si concretizza poi sul territorio. Continuando l'articolo, a giugno 2014 Kishinev aveva sottoscritto un accordo di associazione e sulla zona di libero scambio globale con la UE, secondo il quale il mercato moldavo dovrebbe essere completamente aperto alle merci europee. D'altro canto, il programma elettorale di Dodon prevedeva di ristabilire la partnership strategica con Mosca, riportare la produzione nazionale verso il mercato russo e normalizzare la cooperazione energetica. Su questo sfondo ci sono svolte ieri manifestazioni nel centro della capitale, organizzate dal Partito Nostro, il cui vicepresidente Chubashenko ha proposto ai dimostranti di adottare la risoluzione "Ultimo avviso a Plakhitonkyu". Il corso antirusso è stato detto durante il meeting, in riferimento anche alla progettata chiusura di canali TV russi e alla crescente isteria attorno alla Transnistria, è condotto su iniziativa e su tutto il diretto controllo del capo del regime antipopolare e di rapina che ha preso in ostaggio la Moldavia, cioè il presidente del Partito Democratico e coordinatore della coalizione del governo, Vladimir Plakhitomyuk. Smantellando le relazioni tra Moldavia e Russia, Plakhitomyuk conta di stornare l'attenzione dei cittadini moldavi e dei nostri partner esterni dai propri crimini, dal fatto che proprio lui è stato il principale beneficiario del furto del miliardo nel 2015. Purtroppo, affermano gli esponenti del Partito Nostro, a braccetto di Plakhitomyuk ci sono trovati anche il presidente Dodon e il suo partito socialista. Lavorando alla riforma elettorale a fianco di Plakhitomyuk, i socialisti aiutano a mantenere il regime antipopolare esistente. Il Partito Nostro, mentre invita Dodon e il PSI, cioè il Partito Socialista, a passare dalla parte del popolo e a rinunciare alla politica collaborazionista col regime antipopolare di Plakhitomyuk, proclama di sostenere la nuova protesta di piazza programmata a partire dal prossimo 11 giugno. Formalmente impossibilitati a partecipare alla manifestazione i membri del cosiddetto gruppo Petrenko, sostenitori dell'ex deputato comunista Gheorghi Petrenko e del Blue Cool Rus, il blocco rosso da lui guidato, arrestati dopo la manifestazione del settembre 2015 e tuttora sottoposti a controllo giudiziario, con divieto di partecipare a qualunque azione di protesta e proibizione di lasciare il paese. L'accordo di associazione all'UE pare non escludere tali misure. Quindi, insomma, diciamo che anche sulla Moldavia, come su molti paesi dell'est, insomma, si vede l'ombra del conflitto interimperialista che si fa presente e pesa sulla politica interna. E questo, insomma, sì, speriamo, insomma, le masse se ne rendano conto e si rendano conto anche di come è andato, come sta, quello che sta succedendo in Donbass, insomma, gli porti esempio e consiglio.
Detto questo, come si accennava prima appunto a Trump, che assolutamente, no, si era candidato e si era mostrato come colui che si ergeva al di sopra di tutte queste dinamiche, abbiamo ormai insomma appurato molto chiaramente che non è così, ma non solo ciò che abbiamo letto fino adesso, insomma questo ultimo articolo, sono gli effetti in particolare direi dell'ultimo tour di Trump di cui abbiamo accennato anche nella scorsa manifestazione, che se n'è andato insomma un po' in giro, in particolare ovviamente nelle zone del Medio Oriente, ma poi anche in Italia, per chiarire un paio di questioni.
Faccio presente che aveva appena finito il giro Obama, non ha fatto quasi in tempo a mettersi le pantofole, che è partito,
subito. Quell'altro. Che appunto non, ma è assolutamente non guerrafondaio.
È stato utilizzato lo stesso tappetino rosso,
non ha neanche fatto
in tempo a toglierlo.
Era già lì. E quindi insomma l'articolo che andiamo a leggere adesso è anche quello che seguì, insomma, dimostra un po' anche degli altri effetti, insomma, dovuti un po' non solo ovviamente al viaggio di Trump in giro, ma insomma un po' agli interessi americani che sono stati in questo tour chiariti. Infatti questo articolo, che è del 31 di maggio, quindi di qualche giorno fa, si intitola Washington, attacco ad Hezbollah, opzione possibile. Maggio rappresenta un mese fondamentale per il Libano. Il 25 maggio 2000, infatti, la resistenza libanese riuscì a compiere quello che non era mai avvenuto fino ad allora. Costrinse l'esercito israeliano, uno tra i più temuti e potenti al mondo, ad abbandonare il Libano dopo 18 anni di occupazione dall'82. Da allora Tel Aviv ha provato in qualsiasi maniera a contrastare l'ascesa di Hezbollah. Direttamente attraverso i 33 giorni di guerra nel 2006, che però non portarono all'obiettivo prefissato dalle forze ebraiche, la distruzione del Partito di Dio, ma al contrario misero in evidenza le difficoltà di Shallah, l'esercito israeliano, con una serie di sconfitte cocenti. Oppure indirettamente sostenendo l'Arabia Saudita e le milizie jihadiste filo-saudite create in molti casi per contrastare l'asse sciita rappresentato nella regione da Siria, Iraq, Iran e Libano. risultati altrettanto deficitari anche per quanto riguarda il sostegno al pupillo saudita nel paese dei cedri, Saad Hariri, visto che, dopo una serie di sconfitte politiche, lo stesso leader sunnita del Partito Futuro ha dovuto percorrere la via della riconciliazione e diventare primo ministro di un governo di unità nazionale con un presidente della Repubblica, il cristiano maronita Michel Aoun, candidato di Hezbollah. Negli ultimi due anni sono diventati sempre più insistenti le analisi e le voci relative al prossimo scontro militare tra Israele ed Hezbollah. In un suo editoriale, Haaretz, quotidiano israeliano, ha posto il segno indicando che non ci si chiede più se ci sarà un conflitto, ma quando questo avverrà. L'amministrazione Trump sembra, da questo punto di vista, aver dato un nuovo impulso alla politica aggressiva del governo Netanyahu, e di questo insomma avevamo dato diverse notizie, insomma era abbastanza chiaro. Secondo il quotidiano inglese Financial Times, Washington avrebbe dato il via libera ad un'azione militare di Tel Aviv contro Hezbollah, anche con una possibile invasione del Libano. La principale motivazione dell'autore, David Gardner, sarebbe quella legata all'impossibilità degli USA, di Israele e dell'Arabia Saudita di poter attaccare direttamente l'Iran, principale nemico, e di ripiegare sulla distruzione di Hezbollah, emanazione iraniana nella regione. Malgrado l'ostilità contro l'Iran, aggiunto il quotidiano, l'amministrazione americana ha valutato che in questo periodo è più strategico preservare il dossier nucleare e puntare a contrastare Teheran attraverso un attacco ad Hezbollah, suo principale alleato. La conferma di queste affermazioni sta nei fatti di queste settimane. I primi del mese, il presidente americano ha convocato a Washington alcuni rappresentanti dei paesi della regione medio orientale, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrain, Giordania, oltre a rappresentanti europei, Francia e Gran Bretagna, per migliorare una possibile strategia di contrasto contro Hezbollah. Le prime mosse sono legate a due possibili azioni che stanno avvenendo in questo periodo. La prima riguarda l'operazione militare Eagle Lion, con una possibile invasione di forze giordane, supportate da americani e inglesi, nella zona di Al-Tanf, nel sud della Siria, per posizionarsi proprio vicino alle milizie sciite libanesi, numerose in tutta l'area. La seconda riguarderebbe una serie di sanzioni economiche e di controlli sulle banche, libanesi e non, al fine di diminuire l'afflusso finanziario diretto verso il Partito di Dio. Un'ulteriore dimostrazione sarebbe infine il discorso conclusivo di Trump durante il summit di Riyadh contro Hezbollah. Il movimento sciita è stato dipinto come uno dei principali mali della regione, alla stessa maniera di Daesh o di Al-Qaeda, e non come un partito eletto legittimamente dai libanesi che guida il paese dei cedri all'interno di un governo di unità nazionale o di una forza militare che sta combattendo contro il terrorismo jihadista. Quindi siamo arrivati all'assurdo proprio. I segnali di un possibile inasprimento della situazione sarebbero confermati anche dalle manovre e dal cambio di strategia da parte dello stesso movimento sciita libanese. Secondo il quotidiano libanese Al-Akbar, le milizie di Hezbollah starebbero ripiegando dalla regione orientale del Monte Libano, considerata ormai libera dalla minaccia jihadista di Al-Nusra e Daesh, verso le posizioni di confine del sud del paese. Stesse manovre riguarderebbero anche il territorio siriano. L'impegno di Hezbollah resta ancora consistente in termini di truppe a sostegno di Damasco, ma il loro dislocamento e utilizzo avverrebbe in punti strategici caldi e non in tutto il territorio siriano. Un rientro di forze è legato anche al ricongiungimento delle milizie libanesi con l'altra forza emergente di questi anni, le truppe irachene di Harakat Hezbollah al-Nujaba, considerate il ramo iracheno di Hezbollah. Nella recente apparizione televisiva legata alla commemorazione della liberazione da Israele, il segretario generale di Hezbollah, Nasrallah, ha affermato: «Noi siamo pronti ad un conflitto che, se ci sarà, avverrà anche in territorio israeliano». Tutti i rapporti dell'intelligence di Tel Aviv sostengono che il partito sciita non sia più quello del 2006. Hezbollah è diventato una potenza regionale, riporta il quotidiano Yedioth Ahronoth. Con una capacità di oltre 100.000 truppe tra miliziani effettivi e riservisti e un potenziale di quasi 140.000 missili. La principale preoccupazione dei militari israeliani sarebbe legata alla capacità, grazie all'esperienza di questi anni nell'arena siriana, di poter affrontare qualsiasi nemico, visto che le sue milizie, come armamenti, efficacia e preparazione, sono equiparabili ad un vero e proprio esercito. Alla stessa maniera, lo Stato Maggiore di Tel Aviv, per preparare il terreno nell'opinione pubblica nazionale e internazionale, ha precisato come la presenza dei combattenti nelle zone o nei villaggi non permetterà ad Israele di eliminare questa minaccia, se non attraverso forti danni alle infrastrutture e numerose vittime tra i civili, come nel 2006 o a Gaza. Dicono che non si può fare altrimenti, purtroppo mettono le mani avanti. In un suo editoriale relativo proprio al prossimo conflitto contro Hezbollah, Abdel Bati Atwan, direttore del quotidiano Rai Al-Yum, spiega come le guerre che ci sono nell'area attualmente avvengono per rinforzare la sicurezza e la stabilità di Israele, pur di mantenere il suo potere militare e la sua supremazia nella regione. Un possibile conflitto, secondo numerosi analisti, sarebbe dagli esiti incerti, ma avrebbe delle ripercussioni terribili per tutta un'area già martoriata da anni di conflitti. Beh, ovviamente direi che la situazione appare abbastanza chiara, dopodiché abbiamo pure il paragone tra Hezbollah e i terroristi finanziati dagli americani, che quindi ovviamente un nemico lo devono trovare, e in chi se non in chi sta resistendo al loro controllo, insomma, e anche ad Israele, insomma, da moltissimo tempo.
Beh, del resto poi, come dicevi tu anche cioè all'inizio, insomma, prima di leggere l'articolo, è proprio questa presa di posizione rispetto a Hezbollah è il rispecchiamento del tono del viaggio che ha fatto Trump in Medio Oriente prima di arrivare puntuale in Italia, no? Nel senso che se tutto il viaggio in Medio Oriente, partito dall'Arabia Saudita, andando poi in Israele e poi facendo finta di andare dai palestinesi, ma insomma senza farlo passare neanche sui media, e per poi andare a Bruxelles e poi tornare e arrivare in Italia, è stato proprio all'insegna di preparare il terreno rispetto alla politica che vuole impostare in Medio Oriente, e in primis al discorso antiraniano che fin dalla campagna elettorale in realtà si portava avanti, cioè appunto quello di chiudere rimettere all'inizio della lista dei nemici pubblici numero uno proprio l'Iran, e quindi chiaramente Hezbollah, legato come politicamente e anche poi sui fronti di guerra, insomma, con l'Iran diventa nemico numero uno anche esso. Quindi questa affermazione non è altro che un ulteriore passaggio di quello che sono state le dichiarazioni e gli accordi fatti con l'Arabia Saudita prima, poi con Israele, l'incontro con Netanyahu è stato all'insegna appunto del riconoscimento reciproco come grandi amici e sulla stessa lunghezza d'onda, eccetera eccetera, e poi appunto all'interno dello stesso incontro del G7 alla vigilia dell'incontro col G7, insomma, aveva tenuto a suggerire che la NATO diventasse parte della coalizione anti-ISIS in Medio Oriente, in Siria, e quindi ci fosse un coinvolgimento proprio della NATO oltre che delle singole paesi che sono già presenti, e questo che ci dà il termometro di quanto quello sia il terreno che, ben lontano dall'essere accantonato come sembrava in fase elettorale, è invece in cima all'agenda di Trump e degli imperialisti americani. Questo insomma va registrato e insomma si vede anche, no? Il Medio Oriente, e in particolare la questione dell'Iran, che insomma ritorna a essere un paese dei paesi canaglia che devono essere assolutamente attaccati.
Ecco, sì, come dicevano le mie co-conduttrici, appunto c'è questo disperato bisogno di trovare un capro espiatorio per la situazione che si sta creando ormai non più solo in Medio Oriente, E in merito a questo si collega anche questa insolita rottura tra le petromonarchie del Golfo, che vedono da una parte schierati Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain, e dall'altra il Qatar. Leggiamo in merito a questo un articolo sempre tratto da Contropiano del 5 giugno. Egitto e Arabia Saudita rompono le relazioni con il Qatar. Accelerazione senza precedenti della crisi in Medio Oriente. Per la prima volta da molti decenni si rompe, e in modo clamoroso, l'unità delle petromonarchie del Golfo. Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain hanno annunciato lo stop dei rapporti diplomatici col Qatar. Pressoché immediata dovrebbe essere l'interruzione delle relazioni diplomatiche e dei collegamenti aerei e navali. Ma è l'accusa ad essere altamente conflittuale, sostegno ai gruppi islamici terroristici, oltre ad imprecisate interferenze delle vicende interne del Bahrain, un piccolissimo paese di fatto controllato da Riyadh. Una rivolta popolare venne soffocata proprio dalle truppe del potente vicino. Un'accusa fin rivolta, in modo coperto e a mezza voce, a tutte le petromonarchie, con l'Arabia Saudita in prima fila. 11 dei 16 attentatori dell'11 settembre, ricordiamo, erano sauditi di buona famiglia. I ripetuti attentati jihadisti nelle metropoli occidentali hanno evidentemente fatto aumentare la pressione sulle petromonarchie perché chiudano i rubinetti finanziari e i legami con le milizie più estremiste. E le vecchie ruggini tra i diversi paesi, il Qatar è quello più occidentalizzato, tanto da ospitare il più importante media globale in lingua araba, Al Jazeera, ed essere scelto come sede dei campionati di calcio del 2022, ah già, questa me l'ero dimenticata, hanno raccolto queste pressioni tentando di concentrare sul solo Qatar la condanna internazionale. I quattro paesi che ora accusano il Qatar sono un pilastro dell'universo sunnita, la più diffusa tra le varianti islamiche, ma molto diversi tra loro. L'Egitto ha una popolazione considerevole ma scarse risorse. Anche il turismo è crollato in seguito ai numerosi attentati antioccidentali e contro i cristiani copti. Mentre Arabia Saudita, Bahrain ed Emirati Arabi galleggiano sul petrolio con una popolazione ridotta all'osso. Il grosso dei lavoratori sono immigrati, soprattutto dall'Asia meridionale. È da sottolineare come l'accusa di sostenere il terrorismo sia declinata in senso molto particolare. Il sostegno alle attività terroristiche armate e i finanziamenti legati ai gruppi iraniani. E dovrebbe essere ormai assodato che non ci sono affatto gruppi jihadisti sciiti. L'Iran è il paese più importante di questa seconda variante islamica. Mentre ovviamente esistono milizie popolari sciite sia in Libano, dove c'è Hezbollah, come leggevamo prima, che in Iraq, parzialmente incorporate nell'esercito regolare. Come prova, i quattro paesi accusatori portano alcuni commenti fatti online sull'Emirato Tamim, Altani sull'Iran e contro Israele. Per la cronaca, il Qatar sostiene che quei commenti siano stati frutto di un attacco hacker e non scritti da rappresentanti del governo.
Beh, indipendentemente da questo, è chiaro che come scusa per escludere il Qatar utilizzano delle dichiarazioni contro l'Iran, come si leggeva prima, e contro Israele, vere o non vere, però questa è la scusa comunque.
Comunque, mai come ora fu vero il bue che dà del cornuto all'asino.
Esatto, esattamente.
Il prezzo del petrolio ha immediatamente preso a salire, ovviamente, mentre le cancellerie di tutto il mondo stanno prendendo le misure a questa nuova fonte di crisi. Sembra infatti abbastanza evidente che in qualche misura si tratti del primo effetto palese della recente visita di Donald Trump nell'area, con lo strombazzato invito a un'alleanza contro il terrorismo. Detto fatto, le petromonarchie che sostengono ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, eccetera, si preparano a combattere l'Iran e quei paesini più riluttanti a fare altrettanto.
Ecco, direi che questo articolo insomma è molto interessante, perché appunto si sta, come dicevamo prima, le cose si stanno muovendo, e come appare chiaro appunto in funzione in questo momento anti-Iran, o comunque anche insomma in un tentativo di celare in qualche modo chi davvero sostiene e finanzia il terrorismo in questo momento, per cui insomma direi che è una situazione da tenere sott'occhio insomma e da controllare. Detto questo, adesso mandiamo un attimo di pausa, perché nel frattempo, come avevamo accennato insomma all'inizio della trasmissione, visto tutto quello che si sta muovendo nel mondo, in particolare appunto tutto questo grande sostegno ad Israele che come sempre, sempre di più avanza, in realtà fortunatamente esiste un intero mondo che invece è al popolo palestinese, che porta la sua solidarietà proprio contro Israele e in questo caso specifico contro i legami che lo Stato italiano, ad esempio, e a quanto pare anche l'università, e nel caso specifico l'Università di Trieste, in realtà porta avanti con l'occupante sionista. Quindi vi chiediamo di rimanere con noi, perché andremo appunto a brevissimo a collegarci proprio con un compagno di Trieste che ci racconterà insomma le conseguenze che hanno avuto per il fatto di aver organizzato all'interno dell'università insomma un'iniziativa contro il Technion e in solidarietà al popolo palestinese. Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info, questa è Tamburi Rossi, notizie dal fronte, oggi è lunedì 5 giugno, sono le 20:14 e come accennato prima siamo in collegamento con Fabio del collettivo App Attivismo Critico di Trieste per appunto parlare con lui un po' della repressione che hanno subito da parte dell'università. Intanto ciao Fabio, grazie per esserti collegato con noi.
Ciao, ciao, grazie mille a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco, dici un po', insomma, noi vi avevamo intervistato per parlare un po' appunto dell'iniziativa che avevate organizzato e poi abbiamo saputo, insomma, gli strascichi anche di quell'iniziativa. Se vuoi raccontarci un po'.
Sì, sì, allora, noi ci eravamo già sentiti appunto a marzo per quell'iniziativa che abbiamo organizzato insieme al gruppo BDS sul boicottaggio accademico. E nei mesi dopo abbiamo cominciato a organizzare un festival universitario completamente autogestito e finanziato dall'università, però diciamo che per appunto i nostri comportamenti il rettore ha ritenuto di negarci l'autorizzazione in toto, cioè senza nessuna base reale in verità per quanto riguarda regolamenti, datene eccetera, semplicemente ci ha comunicato che la nostra comunicazione, insomma, di voler fare questo festival era rigettata, insomma, e non avevamo nessuna possibilità di farlo. Perché ovviamente noi non ci siamo impiegati, abbiamo semplicemente comunicato che l'avremmo fatto comunque, cosa abbiamo fatto, e circa un mese fa, nelle giornate dell'11, 12 e 13 maggio, abbiamo svolto nella sede centrale della nostra università questo festival articolato in più incontri, appunto nelle tre giornate, su tre tematiche diverse. Diverso, nel primo giornale abbiamo parlato di migranti e poi di guerre di resistenza, insomma, in particolare della questione curda. L'ultimo giorno abbiamo organizzato un torneo sportivo, diciamo, tiroista, sempre poi di mezzo con Cenerentola, poi anche una festa con tutto autogestito, finanziato, e questa cosa qua è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un certo senso, per cui a tre militanti del nostro collettivo pochi giorni fa è stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare interno al nostro ateneo, appunto. Procedimento che quindi è in corso e di cui noi sappiamo chiaramente gli esiti, e noi adesso abbiamo, ai sensi del regolamento interno, abbiamo circa 10 giorni per presentare le nostre difese, e chiaramente un procedimento che dietro la veste, diciamo, burocratica amministrativa, ovviamente c'era un nodo politico, cosa che abbiamo tutto constatare, tra l'altro, proprio esaminando le carte che ci venivano fornite, che ci comunicavano i, tra virgolette, diciamo, i capi di imputazione, sia poi notando, cioè esaminando il, diciamo, il materiale probatorio, insomma, a nostro carico, cosa che appunto rivela un procedimento un po' raffazzonato, buttato un po' su, col chiaro intento ovviamente di colpirci. Lo dimostra, per dire, faccio un esempio banalissimo, il fatto che di colpo, che la ci tirare fuori dal fascicolo, tutti gli atti che guardano il collettivo, il nostro collettivo da quando esiste, quindi in pratica tutte le nostre iniziative sono messe sul piatto della bilancia a partire dal novembre 2015.
Vedi.
Un procedimento cominciato adesso, che ci riporta a 2 anni fa, insomma, e questo per fare solo un esempio fra i più lampanti, ecco.
Sì, tra l'altro, siccome noi di Radizione siamo molto sul punto, no scherzo, però ho visto, insomma, il decreto che vi è arrivato e ho letto che c'è, tra le varie cose che, come dici tu, insomma, sono abbastanza delle scuse raccattate un po' su per non dover dare grandi giustificazioni, c'è addirittura scritto, ovviamente, che avete fatto delle iniziative che vi erano state negate dal rettore e che ha messo a rischio la reputazione, l'immagine dell'ateneo, che ha dovuto esprimere le proprie formali scuse ai rappresentanti dei soggetti fatti oggetto dell'iniziativa non autorizzata. Quindi hanno chiesto scusa a Israele, fondamentalmente.
Esatto, allora questo esattamente era un po' la nostra risposta tra le righe, ma questo sospetto si è rivelato assolutamente fondato mercoledì scorso, il 31 maggio, quando noi appunto abbiamo lanciato un presidio molto partecipato anche a livello cittadino, perché comunque tutto il movimento triestino si è fatto immediatamente intorno a noi, non volendo lasciarci soli, anche perché appunto noi siamo comunque una componente di assemblea cittadina, come banalmente il mondo cittadino di una di meno, e l'intera assemblea appunto ha voluto rivendicare come diciamo, cittadine le manifestazioni da noi comunque organizzate in università. E per quanto riguarda appunto quest'ultima nota, noi per il 31 siamo con solidali, insomma, intorno al nostro collettivo siamo saliti in rettorato, ma tra virgolette costretto la direttrice generale, cioè il numero 2 dell'Ateneo, a riceverci, a confrontarsi con noi e a rendere conto insomma di queste accuse piccole. E per quanto riguarda questo punto specifico, a un certo punto ha ammesso, e ne abbiamo chiaramente le registrazioni per poterlo dimostrare, che nelle sue parole, nelle facoltà del rettore, è sua discrezione decidere se evitare veramente quelle iniziative che gli danno l'immagine, appunto, è il sistema dei trattamenti internazionali, con le sue parole, dell'università. Cosa che tra l'altro è stata detta a pochi giorni da una visita ufficiale che il nostro rettore ha compiuto insieme ad altri rettori dell'Università italiana in Israele, con questa delegazione accademica italiana che ha stata e ha incontrato una delegazione accademica israeliana, quindi presumibilmente per fingere ulteriori accordi di ricerca fra i due sistemi insomma, accademici di questi due paesi. Quindi insomma ha ammesso bilateralmente davanti a più di 60 persone che appunto quell'iniziativa era stata fondamentalmente negata per appunto una motivazione prettamente politica, perché da un punto di vista formale noi avevamo evaso tutte le nostre obblighi di comunicazione, siamo un gruppo comunque riconosciuto dell'università, a livello formale appunto non ci potevano negare gli spazi diciamo per fare questa iniziativa, e quindi appunto sì, è venuto alla luce questa cosa qua, e l'ha proprio ammesso. Noi adesso su questa cosa qua chiaramente oltre a inserirla nella nostra memoria difensiva, per cui per segnare ulteriormente appunto sempre questo nome politico che sta dietro questo procedimento, ovviamente poi su questo continueremo a lavorare con in separata sede all'interno di nostri percorsi sul equipaggio accademico, che speriamo di poter mettere a frutto il prima possibile, ecco.
Beh certo, anche perché devo dire che nell'attacco che avete subito, che ovviamente è un chiaro tentativo di mettervi i bastoni fra le ruote nel lavoro insomma che state portando avanti, si può registrare il lato positivo che se si è arrivati a questo punto vuol dire che il lavoro che state portando avanti insomma dà fastidio, e quindi vuol dire che in qualche modo sta funzionando.
Sì, infatti guarda, nell'ultimo mese comunque il nostro collettivo ha subito diverse attacchi anche da una certa componente della rappresentanza studentesca, che ha pensato bene di insomma comunque sfruttare le tenenze studentesche che ci sono state in tutto maggio per appunto come dire, accreditarsi presso il resto della popolazione studentesca, diciamo, portando degli attacchi anche abbastanza diretti, insomma anche con delle accuse piuttosto pesanti di azioni diciamo squadriste nei loro confronti che sarebbero state tutte da parte nostra. E anche questa cosa qua poi ha portato appunto a una certa specie di legittimazione appunto di questo procedimento da parte del rettore, insomma nel momento in cui ha avuto chiaramente l'appoggio anche solo formale della componente della rappresentanza, ha avuto briglie asciutte insomma ancora di più, ecco, per portare a questo attacco. E poi il fatto che comunque il nostro collettivo in questo senso si va fastidioso, abbiamo notato anche del numero di verbali, rapporti di servizi interni che di volta in volta in questi anni sono stati tirati alla questura di Trieste, insomma, il che ci dava proprio il dato che l'università si è resa complice di un'attività di dossieraggio nei nostri confronti, alle nostre spese e anche fatto su attività assolutamente diciamo legali per quanto riguarda i crismi dell'amministrazione interna, cioè certo. Attività approvate, finanziate dall'università, ripeto, che comunque venivano considerate politicamente rilevanti come girate diciamo alla questura e al Digos, ecco, e quindi questo dà insomma semplicemente la conferma per quanto ci riguarda, ovviamente che siamo sulla buona strada, sulla giusta insomma per quanto riguarda il nostro percorso.
Beh, noi ovviamente siamo assolutamente d'accordo con voi, inoltre dimostra insomma abbastanza chiaramente la connivenza appunto di enti che dovrebbero essere appunto predisposti alla cultura, allo studio, e dovrebbero essere liberi come l'università, che invece sono insomma come sappiamo sottoposti cioè legati a determinati interessi insomma molto chiari, e direi che la vostra vicenda purtroppo per fortuna insomma dipende dai punti di vista lo dimostra ancora di più, è abbastanza chiaro. Senti, tu avete in progetto prossime iniziative che vuoi rilanciare?
Allora noi in realtà adesso appunto stiamo attivando la stesura appunto di questa nostra memoria difensiva, insomma, che abbiamo ultimato, segneremo comunque all'Ateneo per difenderci qua, comunque dovendo sottostare ovviamente al bello e cattivo tempo che l'amministrazione dell'Ateneo decide, perché chiaramente essendo un procedimento interno hanno il controllo della parte del manico. Faccio anche con un stupido esempio, quello di oggi, oggi sarebbe dovuto scadere, diciamo, i 10 giorni appunto che il regolamento ci concede per presentare queste difese, e proprio oggi nell'atto di quindi, informarci per la consegna così tecnica, insomma, di questa memoria, viene fuori che casualmente il responsabile del procedimento si è dimenticato di fornirci una parte del materiale, diciamo, di prova. Ora, che fosse veramente tutto meno lungo, forse è la cosa interessante, se il fatto che proprio durante quel 31 maggio, quell'incontro così, è stato detto esplicitamente sì, vi abbiamo fornito tutto il materiale di prova, e proprio oggi viene fuori che invece no, c'erano per esempio 17 verbali ancora da consegnarci.
Ecco, tipo.
Ecco, per dirne una, ecco. Quindi noi adesso ovviamente pensiamo a concludere questo chiamiamolo processo farsa, insomma, perché comunque è un procedimento interno, e ovviamente aspettiamo di vedere che genere di sanzioni ci vorrà combinare l'università, dopo in base a quello che verrà fuori capiremo anche un po' come rispondere eventualmente, perché noi chiaramente pretendiamo, come dire, che l'Ateneo ritiri questo procedimento, anche perché dal semplice punto di vista amministrativo è stato appunto imbastito un po' in fretta e furia, sono qualche intento di colpirci, qui non sta in piedi neanche da un punto di vista amministrativo, e tanto più perché appunto c'è un nodo politico dietro. Se dovessero combinarsi delle sanzioni anche pesanti a livello interno, come la sospensione dell'università, ovviamente capiremo come rispondere a tono, insomma, a questa cosa. E per il resto, beh, comunque essendo estate, per quanto riguarda, eravamo comunque in procinto di prenderci la nostra pausa, posto che appunto la critica non va mai in vacanza, però certo. Ovviamente siamo studenti universitari, stiamo concedendo una pausa, tra virgolette, una pausa
per gli esami.
Sì, insomma, ecco, per prenderci un po' di fiato in vista del prossimo autunno, quantomeno, ecco.
Va bene, comunque ovviamente noi, insomma, qui da Radiazione vi rilanciamo tutta la nostra solidarietà. A questo punto direi che ci possiamo allora riaggiornare più avanti, così magari, insomma, ci fate anche sapere sia come si è conclusa o non, insomma, questa storia, e anche, insomma, cosa avete deciso di fare, nel senso che chiaramente, insomma, noi i nostri microfoni sono aperti per rilanciare la vostra lotta, e anche noi, insomma, in prima persona, se c'è bisogno di venire a dare un sostegno, ovviamente ci siamo. Quindi se tu non vuoi aggiungere altro, io direi
io ti ringrazio assolutamente della solidarietà, che sempre è un momento ben apprezzato, grazie.
Assolutamente. Allora, guarda, i nostri microfoni sono aperti, ci riaggiorniamo per sapere, insomma, come l'università riuscirà a portare avanti un po' questo processo politico, mettiamola così, che perfetto. Vi stanno facendo, va bene?
Perfetto, anche appena possibile.
Grazie mille, Fabio, un abbraccio a te e a tutti i compagni.
Grazie, grazie.
Ciao.
راسي والقطارة في حومتي في الفوسطة بنزيا مولا تريبولي البابيش طال حبط وزينهم زين بلادي دوك ليا ما تكون في مخلوي دورو ما يسعى في الجيب لابس الماركة والدار نكري هادي يا معيشة الصوالي من وضع 12 والما ما كاش قارو موقو يتنظم الفراش هذه هي حالتي في الجيري. كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب الاندار تحكمني الشاقة ونبدا نبكي واحد جاي حي بوليتيكي الاخر حمار ويتكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي صغري في أرض بابا وجدادي يا مد الشمس ولاميدي ديراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المنصابي بالون خمسطاش مية قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت يقولو علي غالي تخمم باش تلقى أكتيفيتي علمتني نسرق المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي دو كان نبكي ونشكي يستشفوا فيا عديالي وانا ماني حايب هاد الشي ما كريتو يا ما تخلوي وانا جامي نركريتي ما كلتو اي ما سوسيتي هدي حكايتي 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 هدي حكايتي
Yo, c'est le frère de Vince qui vient bousiller le rythme. Les vrais comprennent le concept de rocking squat, le seul unique détenteur de la formule secrète. Mais combien d'entre nous vont vraiment saisir un concept? Y en a qui vont comprendre, car y en a qui vont pas. Y en a qui vont apprendre, car y en a qui veulent pas. Y en a qui vont penser et d'autres qui vont agir. Y en a qui vont s'exciter et d'autres qui vont s'assagir. Y en a qui ont du cœur et d'autres qui n'ont que la pierre. Y en a qui kiffent les sœurs et d'autres ne sont jamais pères. Quelqu'un doit être MC car y a trop de rappeurs. Y a des gens sincères, mais y a trop de menteur. Il y a des gens qui gagnent, donc y'en a d'autres qui perdent. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui finissent comme des merdes. Il y a ceux qui nous boycottent, il y a ceux qui nous aiment. Il y a les médias qu'on fuck et les médias qui nous aiment. Y'en a qui sont hip-hop, car y'en a d'autres qui le vivent. Il y a ceux qui nous oppressent et nous empêchent de vivre. Quelqu'un doit aller en haut, car y'a trop de gens en bas. Y'en a qui suivent mon flow et reconnaissent de squat. Quand je prends le mic ici, j'arrive en homme libre. Libre. Personne déstabilise l'équilibre. Pour l'espoir et pour l'amour, je reste un homme libre. Libre. Ça vous guide dans mes fibres. Je n'attends pas la mort pour profiter de la vie. Je n'attends pas qu'on m'emprisonne pour trouver goût à la vie. Je n'attends pas de perdre des êtres chers pour leur prouver que je les aime. La vie est courte mais belle, je ne rentre pas dans votre système. Y en a qui sont hésitants et d'autres qui sont sur deux. Y en a qui sont ignorants et qui deviennent sur deux. Quelqu'un doit être le professeur, donc un autre vient l'élève. Et l'élève enseigne au maître dès que la conscience élève. Quelqu'un doit représenter, car beaucoup n'ont pas de voix. En quelqu'un on doit croire, pour enfin croire en soi. Y'en a qui font aucun effort, d'autres qui sacrifient leur vie. Y'en a qui sont reconnaissants, mais y'en a trop qui oublient. Y'en a qui sont très loin, donc quelqu'un doit être prêt. Y'en a qui doivent partir, quand d'autres vont arriver. Quelqu'un doit être tout ça, un autre s'en doute même pas. Certains voient la lumière, et d'autres la verront pas. Quand je prends le mic ici, j'arrive en homme libre. Libre. Personne déstabilise l'équilibre. Pour l'espoir et pour l'amour, je reste un homme libre. Libre. Ça vous guide dans mes fibres. Je n'attends pas la mort pour profiter de la vie. Je n'attends pas qu'on m'emprisonne pour trouver goût à la vie. Je n'attends pas de perdre des êtres chers pour leur prouver que je les aime. La vie est courte mais belle, je ne rentre pas dans votre système. Quelqu'un doit être
quelqu'un pour que quelqu'un devienne quelqu'un, pour ensuite ne faire qu'un avec quelqu'un qui ne fait qu'un avec lui-même. Mon hip-hop n'a pas de limite,
libre,
car notre hip-hop n'a pas de limite. C'est un dieu, un amour, une destinée. Tu peux te mentir, nous mentir, mais la vie est enseignée dans la sagesse des hommes et femmes qui ne font qu'un avec eux-mêmes. Aux quatre coins de la planète, chaque peuple enseigne. J'espère qu'on verra tous l'unification de l'amour, les prophéties de tous les prophètes de l'amour, de Mani à Mahomet, de Moussa à Aïssa, d'Abraham à Noé, de Shiva à Bouddha, hey. Tous les autres, tous ceux qui se battent pour la justice,
justice.
Tous les autres, tous ceux qui se battent contre l'injustice,
justice.
La naissance humaine, animale et végétale, ma conscience cosmique, le dessin est insondable. Quand je prends le mic ici, j'arrive en homme libre,
libre.
Personne déstabilise l'équilibre. Pour l'espoir et pour l'amour, je reste un homme libre,
libre.
Ça bouclit d'un dans mes fibres. Je n'attends pas la mort pour profiter de la vie. Je n'attends pas qu'on m'emprisonne pour trouver goût à la vie. Je n'attends pas de perdre des êtres chers pour leur prouver que je les aime. La vie est courte mais belle, je ne rentre pas dans votre système.
Eccoci tornati in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Ovviamente ringraziamo nuovamente Fabio del collettivo Up di Trieste per insomma il collegamento e per averci raccontato insomma un po' la situazione repressiva che si sta muovendo a Trieste. Ovviamente rilanciamo nuovamente tutta la nostra solidarietà e speriamo insomma che riescano a bloccare questo attacco veramente politico, appunto, come diceva anche lui, ma abbastanza chiaramente, più che a livello amministrativo, insomma, di università. Per rimanere in tema, quindi visto che si sta parlando insomma di Israele e di Palestina, leggiamo adesso, invece, visto che ne abbiamo parlato insomma anche la scorsa puntata, appunto dello sciopero della fame portato avanti da migliaia di prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane. Andiamo adesso a leggere una dichiarazione di Ahmad Sadat proprio sulla vittoria dello sciopero dei prigionieri politici palestinesi che abbiamo preso dal sito della rete dei comunisti con la data di oggi, insomma uscito oggi. I prigionieri hanno fatto un nuovo epico passo grazie alla loro volontà e determinazione e hanno dimostrato che i diritti loro spettanti devono essere conquistati e non supplicati. Al popolo palestinese, all'azione araba e dalle forze libere del mondo. I prigionieri in sciopero hanno accresciuto la loro fermezza, volontà e determinazione per ostacolare e resistere a tutti i tentativi di sconfiggere e reprimere lo sciopero. Non è stata risparmiata alcuna oppressione nei confronti degli scioperanti, cosa che ha contribuito al deterioramento della salute dei prigionieri, attraverso politiche e misure repressive, in particolare attraverso i trasferimenti di carcere arbitrari praticati sino all'ultimo, così come i tentativi dell'occupante di diffondere menzogne e disinformazione. Gli eroici prigionieri hanno affrontato tutto ciò per 31 giorni con una volontà d'acciaio, facendo un nuovo epico passo contro l'occupante e scrivendo un nuovo storico capitolo nella lotta del movimento di liberazione nazionale del nostro popolo. Al nostro popolo palestinese, questa vittoria è il frutto degli sforzi collettivi del popolo palestinese che si è stretto intorno allo sciopero, inclusi singole istituzioni, movimenti nazionali, organizzazioni umanitarie e popolari, attraverso i sacrifici dei martiri, dei feriti e dei prigionieri. La vittoria è venuta attraverso il sostegno delle forze popolari di tutto il mondo arabo e con il sostegno di tutte le forze libere del mondo, compresi i movimenti e le organizzazioni popolari, i comitati di solidarietà, i parlamentari, i movimenti per la giustizia sociale che combattono l'imperialismo e la globalizzazione, oltre al movimento del BDS internazionale per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni. A tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative di solidarietà con il nostro sciopero, aiutando a condurlo alla sua nobile conclusione, inviamo tutta la nostra stima e ringraziamento, in particolare nei confronti delle famiglie dei martiri, dei feriti e dei prigionieri. Alle masse palestinesi, anche se è troppo presto per stabilire una valutazione finale dei risultati dello sciopero, in attesa della dichiarazione ufficiale della dirigenza, possiamo chiaramente affermare che l'incapacità dell'occupante di sconfiggere o limitare lo sciopero è una vittoria per i detenuti e per la loro volontà e determinazione nel continuare la lotta. Questa vittoria ha importanti significati. In primo luogo riafferma il fatto che i diritti possono essere conquistati senza mai elemosinarli e che la resistenza è la leva principale per l'ottenimento di tutte le future conquiste del popolo palestinese nelle successive fasi della rivoluzione. In secondo luogo, che le diverse fazioni del movimento dei prigionieri ed il clima di divisione non hanno impedito di giungere all'unità d'azione fra tutte le componenti nazionali ed islamiche, fin tanto che la bussola della lotta resta puntata contro le principali contraddizioni dell'occupante. Il terzo significativo punto sta nel fatto che la lotta non termina con lo sciopero, al contrario, essa deve proseguire per rafforzarne, ampliarne e strutturarne le conquiste. Ciò è fondamentale per ricostruire e unificare il movimento dei prigionieri palestinesi, espandendone il ruolo al fine di superare la frammentazione e la divisione, presentando al nostro popolo un corpo unico che persegua sinceri sforzi atti a far progredire la causa palestinese, superando l'attuale crisi e il suo quadro di divisione. Alle masse palestinesi, ciò che le nostre forze politiche e fazioni palestinesi devono perseguire al fine di sostenere i prigionieri e rafforzare la loro determinazione è ristabilire l'unità nazionale attraverso un cammino di avanzamento che si lascia alle spalle questa fase in cui ci si gira intorno all'infinito. Ancora una volta tutti i nostri ringraziamenti alle forze popolari palestinesi, arabe ed internazionali che hanno contribuito a rafforzare la determinazione dei prigionieri, sospingendo in avanti la loro lotta sino alla vittoria. Gloria ai martiri, la vittoria è certa. Ahmad Sadat, segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, carcere di Ramon, 28 maggio 2017.
Beh, direi che nelle parole del compagno Sadat insomma si richiude quello che è il significato poi di questa lotta, no? Una lotta che comunque ha saputo unire i prigionieri all'interno delle carceri e nonostante le differenti posizioni anche politiche e nonostante magari per molti anche il piano delle rivendicazioni fosse un piano sì, in qualche maniera a ribasso nei termini in cui comunque venivano chieste delle condizioni carcerarie migliori ma non insomma rivendicazioni più politiche però appunto per esempio la questione della detenzione amministrativa viene riportata e è stata fatta emergere in varie situazioni, in vari comunicati e in tutte le iniziative che hanno portato solidarietà ai prigionieri in giro per il mondo, che ce ne sono state veramente moltissime in tanti paesi nonostante i media hanno sempre taciuto questa mobilitazione che ha visto una partecipazione di più di 1800 detenuti, insomma, quindi veramente molto diffusa. E anche una partecipazione poi, per esempio, anche di detenuti come Georgi Brahim Abdallah ed altri nelle carceri francesi che si sono uniti in segno proprio di solidarietà. Quindi sicuramente un momento che ha mobilitato moltissimo. E questo insomma dimostra ancora una volta la determinazione che anche dentro alle carceri i prigionieri e il popolo palestinese sa esprimere. Va però registrato, come anche è stato registrato nelle trasmissioni che hanno preceduto questa, l'atteggiamento dell'ANP. In questo senso, un atteggiamento che non ha fatto che rimarcare purtroppo la sua posizione, il suo posizionamento di fatto nel campo della collaborazionismo con l'occupante sionista. Infatti, come abbiamo detto anche in varie occasioni, non c'è stato da parte dell'ANP nessun tipo di sostegno rispetto a questa mobilitazione, anzi sono state addirittura fatte delle cariche contro i manifestanti palestinesi nelle città appunto che sono sotto l'amministrazione dell'ANP che solidarizzavano con i prigionieri, quindi insomma altro che insomma mettersi al fianco fianco del proprio popolo. Purtroppo c'è stata una, anche in questa occasione, una chiara distinzione rispetto alle istanze del popolo palestinese. In questo senso vediamo anche un testo, un articolo che troviamo su Infopal, che dice: il forum dei giornalisti condanna gli arresti dei colleghi compiuti dalle forze di sicurezza dell'ANP. Articolo del 2 di giugno che dice appunto: il forum dei giornalisti palestinesi ha duramente condannato le azioni persecutorie messe in atto dalle forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese, l'ANP, in Cisgiordania, quali l'arresto dei loro colleghi, l'irruzione nelle loro abitazioni, il sequestro delle loro apparecchiature, insomma in perfetto stile che si conosce, no? In perfetto stile democratico,
assolutamente,
democratico borghese. E appunto continua l'articolo, cioè: il forum ha duramente criticato le misure di arbitrarie adottate, il perseguimento e gli arresti giornalisti che non fanno altro che svolgere il loro dovere professionale. Le misure e gli attacchi contro giornalisti da parte delle forze dell'ANP, che si aggiungono alle continue aggressioni delle forze sioniste contro i giornalisti, costituiscono una grave violazione della libertà di stampa e dei diritti dei giornalisti. Mettere fine a tutto ciò ed evitare qualsiasi recidiva diviene un obiettivo primordiale. Il forum ha chiesto alle istituzioni giuridiche e mediatiche di uscire dal silenzio, intervenendo contro le forze di sicurezza dell'ANP per liberare i giornalisti in detenzione. È necessario lavorare duramente per impedire le violazioni delle leggi e per proteggere i giornalisti dagli arresti e dalle continue persecuzioni. Il forum esige una mobilitazione sindacale e sociale per combattere tutte queste pratiche e persecuzioni. Le organizzazioni della società civile e le fazioni devono uscire dal loro silenzio e adottare delle misure rigide per fermare le continue violazioni dell'ANP e delle forze di occupazione. E questo vediamo quindi anche su questo fronte, sul fatto quindi sulla necessità di mettere a tacere quanti non siano d'accordo con l'occupante e con le scelte politiche di collaborazione dell'ANP, devono essere messi a tacere e repressi. E questo insomma è importante, visto che noi tra l'altro siamo anche una radio, metterlo in luce. E questo un po' assolutamente dimostra insomma per l'ennesima volta la connivenza di ANP e Israele. Cosa facciamo? Un break musicale e poi magari ritorniamo con voi.
Sente che la mente, dall'altro schio di pelle, sente condizionata dalla scritica si vantata, sente imbottita le parole si promessa, sente ignorante che sa matezza e giustizia.
Rieccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Concludiamo, siamo addirittura d'arrivo, concludiamo la puntata sempre con alcuni aggiornamenti riguardo alla situazione in Palestina. In particolare, leggiamo adesso un breve aggiornamento sulla situazione a Gaza, dove un discreto numero di specialisti palestinesi ha accusato Israele, l'articolo è del 30 maggio, la settimana scorsa, di essere pienamente responsabile del significativo calo dei servizi sanitari nella striscia negli ultimi anni, accusandolo inoltre di consolidare la divisione politica palestinese. Yasser Abu Yameh, direttore generale del Ministero della Salute di Gaza, ha affermato che il blocco sulla striscia, così come la divisione politica esistente, hanno causato il ritardo di più di 1000 interventi chirurgici nell'ospedale di Al-Shifa. Ha aggiunto che 500 unità di sangue sono inoltre a rischio danneggiamento. La dichiarazione è stata espressa durante un workshop organizzato da un ONG sull'impatto sanitario dell'embargo nella striscia. Abu Yameh ha affermato che le scorte del Ministero della Salute mancano del 30% dei medicinali necessari, ma anche che Israele non è l'unico responsabile della crisi che colpisce la regione e 2 milioni di cittadini. Il direttore generale del programma di salute mentale di Gaza ha chiesto di adoperarsi con ogni sforzo per interrompere l'embargo e per ottenere fonti di finanziamento per il Ministero della Salute e per le altre istituzioni, sottolineando la necessità, ancora una volta, di richiamare l'attenzione della comunità internazionale sulla situazione umanitaria a Gaza. Da parte sua, il direttore dell'OMS a Gaza, Mohamed Lafi, ha accennato alle principali ragioni del declino sanitario della regione, in gran parte dovuto a Israele e alle divisioni palestinesi. Lafi ha sottolineato che la crisi non è recente, ma è emersa sin dall'inizio dell'assedio, 10 anni fa, rilevando che solo il 32% dei medicinali richiesti è disponibile. Questo in aggiunta alla scarsità di apparecchiature mediche. Lafi ha aggiunto che il settore sanitario a Gaza non è stato testimone di un miglioramento negli anni, in quanto vi sono ancora 20 morti ogni 1000 neonati, una proporzione che è migliorata in tutte le parti del mondo, eccetto a Gaza.
Ecco, per continuare un po' appunto in chiusura degli aggiornamenti sulla situazione appunto in Palestina, adesso leggiamo un articolo del 31 del 5 tratto da Infopal, misure israeliane per trasformare i quartieri di Gerusalemme in una baraccopoli. Le autorità israeliane continuano ad applicare misure volte ad espellere i cittadini palestinesi da Gerusalemme per cambiare l'equilibrio demografico della città a favore dei coloni ebrei attraverso una serie di politiche come privare i quartieri arabi di Gerusalemme dei servizi fondamentali. Martedì il quotidiano Haaretz ha riportato il ministro degli affari e della protezione ambientale di Gerusalemme, Zeev Elkin, ha escluso i quartieri palestinesi della Gerusalemme Est da un piano volto a migliorare la qualità ambientale di Gerusalemme. Questo nonostante sia a conoscenza delle difficili condizioni di salute dei circa 140.000 palestinesi oltre il muro. La compagnia idrica palestinese ha dichiarato che la compagnia israeliana Mekorot non fornisce abbastanza acqua ai quartieri gerosolimitani dietro il muro. Secondo quanto riportato da Munir Abu Ashraf, membro del comitato municipale di Kafr Aqab, i residenti sono costretti a riempire taniche da 1500 litri quando l'acqua è disponibile, rischiando però di far crollare i tetti su cui sono poste. Secondo il canale 10 della TV israeliana, esiste un piano segreto sviluppato dal Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano, con il sostegno del primo ministro Netanyahu, per separare il campo di Shufat e il quartiere di Kafr Aqab dalla municipalità di Gerusalemme. Munir Zakeir, presidente del Comitato dei Quartieri di Gerusalemme, ha denunciato che il comune di Gerusalemme viene meno ai propri doveri verso i quartieri arabi, ricorrendo a pretesti relativi a questioni di sicurezza. Ha spiegato che i residenti di Kafr Aqab stanno affrontando molte difficoltà a causa della mancanza di servizi riguardanti l'acqua, le infrastrutture e le strade. Munir Zakeir ha inoltre evidenziato che quasi 65.000 gerosolimitani, provvisti di carte d'identità israeliane, vivono nelle baracche a Kafr Aqab e pagano tasse di proprietà e assicurazione medica senza ottenere in cambio alcun servizio. Ha concluso sottolineando la presenza di 12.000 famiglie del quartiere che richiedono di potersi riunire con le proprie famiglie da cui sono state separate a causa del muro.
Beh, del resto, no, sappiamo bene come Israele, oltre a essere insomma estremamente razzista con i palestinesi che vivono fuori dai propri confini, anche con chi con i palestinesi che stanno all'interno dei territori
dello Stato ebreo
occupati del 48,
ripulito tutto.
E quindi sia appunto nel territorio, ma anche nella Gerusalemme stessa. stessa che tentano sempre di accaparrarsi come capitale. Continuiamo a parlare di Gerusalemme parlando di 90.000 palestinesi vivono in case a rischio di demolizione. L'organizzazione Human Rights Watching ha dichiarato in un rapporto sulla demolizione delle case gerosolimitane che 90.000 palestinesi a Gerusalemme Est vivono in abitazioni senza permessi edili, dunque a rischio di abbattimento. Tuttavia Israele rifiuta di concedere tali permessi, infatti soltanto il 12% dei terreni viene autorizzato alla costruzione di alloggi palestinesi, mentre allo stesso tempo destina il 35% delle terre di Gerusalemme Est per edificazione di colonie ebraiche. Ovviamente. Il rapporto ha sottolineato che dai documenti sui progetti edili della municipalità israeliana emerge che l'obiettivo finale è quello di rendere i palestinesi una minoranza nella città. Infatti c'è proprio una sionistizzazione, no, di Gerusalemme Est. Secondo il rapporto del Human Rights Watch, un cittadino palestinese, Asfara Afaka, che si trova in una visita medica per sua figlia di appena un mese, ha ricevuto una telefonata con cui è stato informato che le forze d'occupazione israeliane stavano demolendo la sua casa, costruita 6 anni prima sui terreni della sua famiglia nel quartiere di Surbaher. L'organizzazione aggiunge che in virtù delle leggi razziste israeliane, Ashraf e tutti i palestinesi a cui le cui case sono demolite dalle forze israeliane sono anche obbligati a pagare le spese dei bulldozer, tanto per oltre il danno alla beffa. Si tratta di costi che superano i 150.000 shekel, ossia circa $42.000.
Eh sì, certo, chiaro. No, beh.
Già non c'ho la casa.
Due spicci, mi hai buttato giù la casa, sono palesemente ricco sfondato e posso darti $42.000 per pagare te che mi hai buttato giù la casa. Direi che ci siamo, no?
Esatto. Le demolizioni hanno provocato l'espulsione di 245 palestinesi, di cui la metà sono bambini. L'esercito occupante ha demolito 9 edifici lo scorso anno. Il rapporto fa notare inoltre che il diritto internazionale vieta all'occupante di demolire gli immobili, tranne che per eccezionali motivi militari. Di fatto però Israele sta contravvenendo a tale divieto dall'inizio dell'occupazione dei territori palestinesi, ivi comprese Gerusalemme, e a pagarne il prezzo sono sempre soltanto le famiglie palestinesi, e su questo purtroppo noi sappiamo che è sempre così.
Ecco, questi erano un po' di aggiornamenti, insomma, finali, visto che siamo proprio in conclusione della trasmissione. Ovviamente, insomma, visto che ci piace sempre ricordare, ricordiamo in realtà che comunque la resistenza del popolo palestinese continua ad andare avanti. Lo sciopero che c'è stato, con tutte le sue contraddizioni, ha comunque dimostrato che l'occupante sionista a un certo punto, un minimo, si è dovuto arrendere di fronte a questa lotta. E quindi, insomma, ovviamente vogliamo concludere rilanciando come sempre tutta la nostra solidarietà al popolo palestinese
e a chi li sostiene, visto insomma il collegamento di oggi.
Esattamente. Detto questo, quindi vi ricordiamo, se non l'aveste già capito, che noi d'ora in poi andremo in diretta su Radiazione il lunedì alle 19, ma comunque manderemo insomma la replica sempre il giovedì dalle 8 alle 10 di sera, come prima, giusto perché non si sa mai che qualcuno era affezionato insomma, e ci teneva al suo appuntamento del giovedì sera. Ci sarà, non sarà in diretta, ma insomma
le nostre voci suadenti lo accompagneranno,
quelle, non solo le nostre in questo caso, fortunatamente, per anche fortuna, quella di qualche giovane che insomma come noi, insieme a noi, porta avanti insomma una lotta, la solidarietà in questo caso al popolo palestinese qui in Italia. Detto questo, noi vi salutiamo,
vi diamo una buona, ovviamente, settimana di lotta e anche weekend, perché
buona settimana, buon weekend di lotta, e noi ci risentiamo lunedì prossimo, si sa, comunque i prossimi lunedì alle
assolutamente
19.
Alle 19, ciao
ciao. وكأنه دن نحاس مصور أنا عندي فكرة عن المدن اللي يكره النور والقبر اللي بات مش مسرور عندي فكرة عن العار وميلاد النار والسجن في قلبي مش على رسم السور
sombre dans l'ombre d'une ombre, son ombre trace qui je suis, de ma peau se détache, mon seul.